Benvenuti a questa sessione. Salto velocemente il nome, riferimenti, eccetera. Marco De Sanctis, li trovate poi nelle slide che scaricate, quindi direi di andare avanti. 35 minuti, ce la facciamo. Vai. Grazie agli sponsor. Ok, agenda. Realizziamo il sito dei Community Days ottimizzato per essere utilizzato su mobile. A questo punto direi in molto meno di un'ora, eh? Ok? Benissimo. Dunque, intanto una piccola e veloce introduzione, cioè quali sono le sfide che dobbiamo affrontare quando vogliamo sviluppare un sito web ottimizzato per mobile? Vi lascio perdere tutta la pappardella sul perché dobbiamo sviluppare siti fruibili per mobile, perché il traffico è in costante aumento e oramai deve essere fruito anche dal dispositivo, eccetera, in mobilità e così. L'aspetto importante è capire quali sono le difficoltà tecniche che possiamo incontrare. Ce ne sono diverse. Allora, intanto c'è il problema che il sito deve essere visualizzato in maniera sufficientemente grande per essere letta a colpo d'occhio. Insomma, non vogliamo costringere l'utente a zoomare in continuazione sulle parti di interesse. Ok? Ci sono problematiche relative anche alla navigazione tra le pagine, perché la navigazione deve essere molto meglio tarata rispetto alla controparte desktop. Una pagina troppo lunga mi costringe a scrollare in continuazione, magari per arrivare al menu che è in basso, e quindi non va bene. Ok? D'altro canto, neanche posso costringere l'utente a navigare in continuazione tra una pagina e l'altra per una miriade di pagine per leggere un articolo o un contenuto che ho voluto pubblicare. Quindi, seconda problematica, gestione della navigazione. Terza problematica, l'interazione con il dispositivo com'è? Touch, giusto? Quindi touch vuol dire che il link deve essere sufficientemente grande per essere premuto con il dito, stessa cosa, button, radio button, checkbox, no? Di dimensioni sufficienti per garantire comunque un'interazione che sia priva di particolari problematiche e difficoltà da parte dell'utente. Benissimo. Quindi, una serie di difficoltà tecniche che ci troviamo ad affrontare quando dobbiamo sviluppare, quali sono i tool che abbiamo a disposizione? Perché a questo punto capiamo che voler gestire queste problematiche vuol dire o scriversi a manina tutta una serie di skin, realizzare una serie di immagini, eccetera, in modo da garantire un'esperienza gradevole all'utente, oppure magari appoggiarsi a qualche framework che fa questo per noi. Ok? Ce ne sono diversi in giro, c'è Sencha Touch, Kendo UI, che per esempio è un framework di Telerik a pagamento, e quello di cui vi parlerò oggi invece è jQuery Mobile. Perché jQuery Mobile? Quanti di voi scrivono più o meno JavaScript durante la loro giornata lavorativa? Alzino la mano. Quanti di voi usano jQuery? Vi siete risposti. Perfetto. Allora, bene, due parole su jQuery Mobile. È poco più di un anno che è in giro, io lo seguo più o meno dalla primissima alfa, e fondamentalmente fa tutto quello che ci siamo detti e in più ha il grosso pregio di farlo cross browser e cross device. Cioè, cosa vuol dire? Siccome si è tornati un po' indietro nel tempo, no? Cioè, chi ha sviluppato per web qualche anno fa si ricorda tutte le varie, anche oggi veramente, le varie problematiche per far sì che lo stesso sito si veda bene su Chrome, sui device, e la stessa roba, forse ancora peggio perché cambiano anche magari le API JavaScript dei vari sistemi. Ecco, jQuery Mobile supporta un gran numero di sistemi. Qui ho cercato di raggruppare più o meno la classificazione che hanno fatto. Diciamo che i sistemi di grado A sono quelli che hanno praticamente tutte le feature fondamentali di JQM, quindi sono tutti più moderni se vogliamo, da Android, Windows Phone, iOS, eccetera. Quelli di grado B hanno tutto tranne che la navigazione Ajax, quelli di grado C non hanno nulla, però almeno garantiscono che funziona come funzionava prima, quindi possiamo usarlo senza grosse problematiche. A quel link trovate proprio la documentazione ufficiale che spiega nel dettaglio questa cosa che vi ho appena accennato. Bene, tempo è tiranno, iniziamo a dare un'occhiata allora proprio al codice, visto che dobbiamo realizzare un sito web in mezz'ora. Benissimo, Una cosa velocissima, io userò ASP.NET MVC, non so quanti di voi lo conoscano, però fondamentalmente non è tanto sul framework server side che verte la sessione, quindi ho scelto MVC perché è molto sviluppo HTML grezzo, insomma ci fa scrivere l'HTML senza inquinarlo più di tanto con del codice server side, quindi non soffermiamoci sul codice server, guardiamo il codice client che comunque risulterà chiaro anche a chi non conosce bene MVC. Quindi, primo passo, installare jQuery Mobile. Se usate Visual Studio 2010 per sviluppare, c'è un package di NuGet che vi installa tutte le dipendenze, jQuery, eccetera, altrimenti lo scaricate dal sito ufficiale, poi vi do i link, oppure c'è il CDN di jQuery, quindi avete tutto un gran numero di risorse per poter gestire l'installazione. Benissimo, poi una volta installato, quello che dobbiamo fare è referenziarlo nella nostra master page o nella layout page nel caso di MVC. Cosa vuol dire questo? Vuol dire includere intanto il CSS, ok, che vi viene fornito insieme al package, jQuery versione 1.6.4 successiva e jQuery Mobile. Ok? Eventualmente potete aggiungere anche dei vostri CSS personalizzati, io qui l'ho fatto, se avete necessità ovviamente di personalizzare il look dell'applicazione o qualsiasi cosa. Bene, detto questo, andiamo nella nostra prima pagina del sito web dei Community Days, ok? E iniziamo a capire qual è l'anatomia di una pagina per jQuery. Una pagina in jQuery è fondamentalmente costituita da quattro div, ok? Un div con data role uguale page, che è il contenitore della pagina. L'attributo data role è ignorato dal browser, quindi possiamo metterlo senza troppi patemi d'animo. E al suo interno tre div, header, content e footer. Ok? Nel div header possiamo mettere qualcosa tipo h1 cdays.it. Nel div footer mettiamo copyright 2012 adesso. E nel contenuto mettiamo magari un po' di roba che ho preso dal sito. Ok? Proviamo a eseguire l'applicazione, anzi, la salvo e la vediamo subito dal device che ho predisposto qui. Faccio un bel refresh adesso al di là dello zoom che è quello che è, però vediamo che il testo, vediamo fino a un certo punto, però immaginiamo che il testo è scritto in maniera molto piccola. Se io voglio provare a leggerlo, sono costretto a zoomare, ok? Qui si intravede forse qualche carattere, però comunque sia non è che abbiamo risolto granché, pur se vediamo che comunque c'è la nostra bella intestazione, il footer, eccetera. Qual è il problema? Il problema è che tutti i dispositivi mobile implementano, i browser mobile implementano il concetto di viewport. Cos'è il viewport? Il viewport è una sorta di schermo virtuale di una larghezza X, di default è 980 pixel, e che è lo schermo attraverso il quale il browser visualizza il sito. Questo per evitare che siti che abbiano un layout fluido si sminchino completamente, termine tecnico, nel layout quando li visualizziamo. 980 pixel sono sufficientemente larghi per visualizzare bene qualsiasi sito web. Okay? Noi però che stiamo realizzando un sito ottimizzato per mobile, non vogliamo lo schermo di 980 pixel che poi però costringe a zoomare e fa vedere tutto piccolino. Noi vogliamo specificare un viewport nostro, ok? È un'impostazione che si fa nell'header dell'HTML che quindi, siccome coinvolgerà tutte le pagine, possiamo mettere nella nostra master page o layout page di MVC. Quindi, sulla layout page diciamo che il viewport è largo quanto la larghezza dello schermo, ha uno zoom iniziale di 1, quindi 100% di zoom, ok? E massimo zoom di 1, quindi non si può zoomare e ce lo troviamo già ottimizzato. Solo con questa header, adesso se torniamo a guardare il sito, ecco, una volta refreshato, si legge quasi con sta schifezza di interfaccia, però vedete, già è molto, molto, ma molto più fruibile, no? Abbiamo del testo che si legge benino, no? Senza dover zoomare, eccetera. Perfetto. Ora, magari mettiamo anche qualche altro contenuto. Potrei tranquillamente aggiungerlo qui in pagina, però come vi dicevo, fare una cosa di questo tipo, mettere un altro po' di roba, però come vi dicevo, magari è un qualcosa che può risultare scomodo per l'utente. Magari in basso tra un attimo metteremo una toolbar di navigazione, qualcosa, e uno che vuole navigare su un'altra pagina è costretto a scrollare tutto e ad andare giù sulla toolbar, no? Non è il massimo. Quello che possiamo fare allora è mettere tutto questo contenuto in una seconda pagina. Ma come? Dobbiamo realizzare un'altra pagina HTML, ASPX, eccetera? No. Basta creare un nuovo gruppo, div data role uguale page. Vabbè. Header e footer, content footer, ok, qui rimetto il contenuto come era prima, footer lo stesso, e qui metto tutto quel mio popò di roba, ok? Questa è una pagina logica di JQM che risiede dentro la pagina fisica index.cshtml. Per default viene visualizzata solo la prima. La seconda ha un suo ID, che per esempio potremmo chiamare secondary page, ok? E qui nella prima pagina possiamo mettere un link che punta all'anchor secondary page, altre informazioni, ok? E JQM mi consentirà tramite questo link di navigare verso la seconda pagina. Allo stesso modo, nella seconda pagina possiamo mettere un link che rimandi alla prima pagina logica. L'ho creato, lo mettiamo nell'header e ci sono un po' di cose in più. Fondamentalmente si tratta sempre di un link che rimanda ad un ID main, lo scriviamo su, ID uguale main, e ha un po' di attributi in più, tipo data icon home che mi farà vedere una casettina. Data icon post no text, cioè mi fa vedere solo l'icona senza il testo. Insomma, c'è tutta una serie di attributi in più che possiamo mettere per personalizzare il look del nostro link. Benissimo. Vediamo un attimo qual è il risultato di questo robino che abbiamo fatto fino ad ora. Questa volta lo guardiamo qui sul browser, ok? Immaginiamo che questo sia più o meno la dimensione del nostro sito. Vedete, c'è altre informazioni. E c'è anche un carino effetto di transizione, un effetto di transizione tra una pagina e l'altra, dove vediamo l'altra parte del contenuto, e qui in alto, vedete, c'è l'icona della casetta che mi fa la transizione verso la pagina iniziale. Ok? Tutto nella stessa pagina. Carino, semplice, cioè alla fine abbiamo messo solamente due attributi in più nei tag. Perfetto. Ottimo, non faremo solo due pagine, magari ne faremo un po', perché non realizzare una toolbar? Magari da mettere qui sotto nel footer Realizzare una toolbar in jQuery mobile è estremamente semplice, perché basta realizzare un div in cui mettiamo data, ops, sono andato sopra, qui mettiamo l'attributo sempre il solito, data role uguale navbar, e dentro c'è una lista con una serie di link, un po' come faremmo in HTML standard, no? Magari poi con un CSS che ce li affianca in maniera opportuna, però mettiamo una serie di link e basta. Quindi href uguale qualcosa, link 1, copiamo, una cosa brutale, e l'effetto di questa modifica è questo qua, vedete? C'è una bella toolbar in basso, messa sul footer, skinnata come il footer, che ci permette la navigazione. Okay? Anche questa possiamo decorarla con icone, fare quello che vogliamo. Io me ne sono creato una per la demo, che non sono stato a scrivere, altrimenti avrei impiegato troppo tempo. Eccola qua. Questi, per chi non conoscesse MVC, sono fondamentalmente degli helper per creare dei link in base ai parametri di routing, però immaginateli come dei link veri e propri, in cui ho messo anche qui delle icone, grid, star, eccetera, gear, una cosa veloce, le icone ce ne sono alcune predefinite, ma possiamo ovviamente mettere anche le nostre personalizzate. Vabbè, fatto sta che il primo link, siccome è relativo alla pagina home, lo coloro in maniera diversa dicendo che questo qui è il button attivo, così che dia risalti che mi trovo nella pagina di home, e praticamente il risultato di questa cosa è questo. Ok? Carino? Perfetto. Quando ho premuto tracks, avete visto che è partita la rotellina lì della navigazione? Anche succede lo stesso anche sugli speakers. Perfetto. Cos'è accaduto dietro le quinte? Cioè, in realtà queste non sono pagine che abbiamo incluso nella nostra pagina index, ma sono delle vere e proprie pagine esterne. Ok? Ma JQM è in grado di capire che la pagina esterna è in formato jQuery mobile, effettuare la, o meglio, si aspetta che la pagina esterna sia in formato jQuery mobile, effettua una richiesta AJAX tramite XML HTTP request, preleva il markup e lo include nella pagina iniziale, in modo da dare la stessa sensazione di continuità della navigazione tra due pagine logiche che avevamo visto all'inizio della sessione. Ok? Quindi è carino perché dà proprio un'idea di uniformità del sito, nonostante in realtà siano proprio indirizzi differenti. Ok? Perfetto. Quindi, a che punto siamo arrivati? Abbiamo fatto la home page e una toolbar in basso. E a questo punto magari dedichiamoci alla pagina degli speaker. Pagina degli speaker che al momento latita. Allora, andiamo qua. Sto andando troppo veloce? Dai, vabbè. Più o meno sono cose semplici. Allora, pagina degli speaker. Pagina degli speaker, ho già tutto il layout che abbiamo visto prima pronto, ho già scritto il codice lato server che va sul database, eccetera, quindi abbiamo semplicemente i dati da mostrare. Bene. Ora, qui dovrei replicare di nuovo la navigation bar, eccetera. In realtà possiamo fare, se siamo su web form, su uno user control, ovviamente, piuttosto che un HTML helper su MVC, io già me li sono creati. Quindi qui scrivo HTML header, qui scrivo, questi li ho creati io, poi magari non fanno altro che mettere il markup che abbiamo visto prima. Navigation bar 2, 2 è il secondo item selezionato, no? È il terzo item selezionato, così che me lo evidenzia in maniera diversa come abbiamo visto in home, è html.footer. Benissimo, mettiamo adesso qua un bel elenco di speaker. Come visualizziamo normalmente un elenco in HTML? Ancora una volta con il tag UL, giusto? Quindi facciamo bella intestazione H1, gli speaker, facciamo una lista e poi per ogni speaker in this.model.speakers aggiungo un li con, per esempio, h1 speaker.name e p speaker.title, una lista. Ok? Bene, mi basta scrivere qui data role sulla lista, vedete? Sulla lista data role uguale list view. Ok? Perché il markup della pagina speaker sia parecchio più carino. Eccolo qua. Già tutto bello skinnato, dove è stato specificato il title appare sotto, evidenziato diversamente, eccetera. Vi dirò di più. Potrei, per esempio, pensare di inserire un image dello speaker, vedete, image source uguale, qui calcolo l'URL in base al codice dello speaker, JQM ridimensiona automaticamente l'image per mostrarla a un quadrato 80x80 pixel, in modo da mostrarla correttamente all'interno della nostra lista, e il risultato è questo. Ok? Qui Chrome fa un po' una schifezza che mette una barra, però in realtà fate finta che non ci sia, tanto sui dispositivi non c'è. Ok? Poi, se tutto questo blocco qua viene wrappato da un link verso un'altra risorsa, ad esempio, quindi una cosa di questo tipo, vedete, ho messo un link alla action profile a cui passo lo speaker code, cioè la pagina di profilo dello speaker, ok? Semplicemente per aver wrappato l'indice, l'elemento della lista da questo link, il risultato è questo, ok? Ogni elemento è cliccabile. Andrea Saltarello mi sa che non ha messo il profilo Corrado. Ecco qua. Si va sulla pagina di dettaglio. Ok? Questo veramente con uno sforzo, se ci pensate, è minimo, perché qual è il grado di invasività sul markup che abbiamo scritto? Veramente minimo. Si tratta solo di mettere degli attributi che altrimenti vengono ignorati dal browser, e ci troviamo gratis tutta una serie di funzionalità. Navigazione, Ajax, animazioni, rendering adatto per mobile. Guardate qui, c'è un pulsantone enorme, si può premere facilmente, non c'è un link che magari devo andare lì a beccare con la punta del mignolo. Ok? Perfetto. Però gli speaker dei community days sono tanti, forse sarebbe bene anche consentire la ricerca, ok, all'interno di questa lista. Anche qui è semplicissimo, perché è solo una questione di aggiungere degli attributi alla nostra unordered list HTML. In particolare dobbiamo dire che la lista è filtrabile, ok, data filter uguale true, e poi questo qui è magari il testo che possiamo mettere per invitare a digitare una chiave di filtro. Ok? Questo comporta la presenza di una text box in alto in cui posso scrivere Corrado. Ok? E il testo che digito viene automaticamente cercato all'interno del singolo elemento. Quindi qualsiasi cosa abbiamo scritto nell'elemento, per esempio se cerco Microsoft Italia, viene fuori Santini. Ok? Qui viene fuori Saltarello perché c'è Microsoft MVP. Ok? E eventualmente, se ho necessità di filtrare per una chiave particolare qualcosa, posso specificarci anche lì un opportuno tag, cioè descritto nella documentazione, per dire ok, questo elemento risponde alla chiave di filtro X, posso personalizzare la condizione di ricerca, per default è fatta su qualsiasi parte del campo, altrimenti posso mettere solo inizia come, mettere una logica mia a piacere, insomma è tutto assolutamente personalizzabile in questo senso. Ok? Mi piace un pochino? Perfetto, contento. Beh, sì, la list view effettivamente è un controllo davvero potente perché ha un sacco di funzionalità davvero che ci arrivano quasi gratis, no? Con pochissimo sforzo. Pensate che se adesso per esempio ci vogliamo mettere a lavorare sulla pagina delle tracks, c'è la possibilità, gestisce in maniera estremamente semplice una serie, anche liste innestate. Cosa intendo dire con liste innestate? Ma per esempio sono sulla pagina dei tracks, scrivo UL ancora data role uguale list view, poi community days sono su due giorni, quindi for each day in this.model.event, all'interno di un giorno ci sono più track, giusto? Quindi for each, qui non serve questo, for each track in day. Lo vuole? Ha fatto questo.
Marco, invece.
Eh?
Invece di punto days.
Giusto? Troppa fretta. Tracks. Ok? E qui mettiamo una serie di l'elenco delle tracks, no? Quindi list item track.title. Poi magari dentro, e questo lo mettiamo dentro un H1. Poi dentro lo stesso item mettiamo una seconda lista che sono le sessioni della track. Quindi UL for each, va session in track.sessions, e qui mettiamo, sa che dovrei averlo salvato con uno snippet, session details, così risparmiamo tempo. Ecco qua. Cioè ho messo il link al dettaglio della sessione, il titolo della sessione, eccetera. L'importante è capire che abbiamo creato quindi una lista esterna con una serie di elementi, ogni elemento contiene il titolo della track più una sottolista, ok? Tutto in una pagina. Chiaro? Più o meno a tutti quello che abbiamo fatto? Perfetto. Qual è il risultato di sta roba? È un'altra lista di elementi cliccabili. Cliccabili perché? Perché ci sono dei sottoelementi. Quindi automaticamente la list view mi consente di fare drill down su una gerarchia di informazioni, semplicemente per aver fatto delle sottoliste. Ok? E dentro .NET Framework 4.5, vabbè, qui non ho messo LLI. Ma sto andando alla velocità della luce, quindi spero che mi perdonerete.
Avevo starter normale.
Ok. E ho la sottolista delle sessioni della stessa track. Tutto in una pagina. E poi qui dentro andiamo sul dettaglio della sessione, che è una pagina che ho realizzato a parte. In realtà ho un po' imbrogliato quando ho detto che l'avremmo fatto in mezz'ora, perché un po' ci ho lavorato a casa, però vabbè. Ok, quindi list view, possibilità di filtrare, layout automatico con immagini eccetera, link cliccabili, tutto quello che vogliamo, drill down nel caso facendo delle sottoliste con drill down automatico facendo delle sottoliste. Quindi controllo estremamente versatile e semplice da utilizzare. Perfetto, siamo arrivati sulla pagina di dettaglio della sessione, che posso visualizzare anche con due pulsanti che ho messo in alto, next e previous, oppure questo che ritorna alla pagina delle tracks nel caso in cui sia al primo della giornata. Bene. Mi piacerebbe in questo caso sfruttare le capacità touch screen, no, del dispositivo. Per esempio, dando la possibilità di passare da una sessione all'altra, invece che premendo i pulsanti, magari con una gesture di swipe. Sarebbe carino. Ok? Un'altra figata di JQM è che espone delle API, degli eventi, ok, per gestire gli eventi touchscreen, no? Che fanno da wrapper di quelli nativi del browser, in modo che sostanzialmente ci troviamo a scrivere una volta il codice con una garanzia, una discreta garanzia che funzioni su tutti i dispositivi. Perché una discreta garanzia? Perché ci sono alcuni dispositivi, purtroppo Windows Phone è uno di questi, che non implementano ancora delle API touchscreen in JavaScript sul browser e quindi non danno alcun tipo di supporto a questa funzionalità. Però, volendo aggiungerla, cosa dobbiamo fare? Andiamo sulla nostra pagina di dettaglio, dove ho già messo gli header, eccetera, e qui dobbiamo aggiungere il nostro codice per intercettare l'evento di swipe, swipe left, swipe right, eccetera. Tipicamente, come facciamo ad attacciare degli eventi in jQuery? Di solito scriviamo qualcosa di questo tipo. Script type uguale text JavaScript. E poi qui dentro $function. Giusto? E qui poi agganciamo i vari eventi, no? Siamo abituati a lavorare così, giusto? Perfetto. Non funziona. Non va bene. Non va bene per due ragioni. La prima ragione è che c'è la navigazione Ajax. Vi ricordate? Cioè la pagina viene caricata tramite XML HTTP request. Quindi il load del document avviene una volta sola, alla prima visualizzazione, non ci sono successivi load, e quindi non scatterebbe mai questo. Ok? Fortunatamente esiste un evento che si chiama PageInit, esposto da jQuery Mobile, che mi segnala quando una pagina logica è stata inizializzata. Quindi ci sono tutti gli elementi, la navigazione Ajax è stata ultimata, ok? E quindi ho tutto a disposizione. Quindi sarà il nostro PageInit da agganciare, piuttosto che questo che è lo load fondamentalmente del document. Ok? Secondo problema è che questa parte qui nella navigazione Java Ajax viene totalmente ignorata, perché quello che viene preso in considerazione è solo il div data role uguale page. Quindi se questo è esterno al nostro blocco data role uguale page, la nostra pagina JQM non viene caricata e quindi non andrà mai a finire su quanto viene caricato con Ajax. Ok? Quindi, morale della favola di tutte queste elucubrazioni, intanto questo lo devo spostare qua. Ok? Quantomeno dentro al blocco div. E poi qui devo sfruttare non il $function, ma l'evento PageInit. Io, per andare veloce, meno male, visto il problema che abbiamo avuto, mi sono realizzato già lo script. Diamogli un attimo un'occhiata. Allora, tralasciamo un attimo questa riga e guardiamo questa. Questa cerca un oggetto che ha la classe CSS swipeable. Questo qui. E al PageInit, è codice jQuery come quello che abbiamo scritto fino a 20 minuti fa, cioè è davvero standard. $dis, live, aggancio l'evento, swipe left, quindi swipe per così. Swipe left cosa vuol dire? Che voglio andare sul prossimo, perché sto scrollando in questo senso. Quindi cerco il pulsante che ha la classe next, che gli ho dato io, e clic. Stessa cosa nel caso di di swipe right, questa volta il pulsante previous. Ok? Poi, giusto per dimostrazione, magari non è tanto utile, però ho utilizzato anche un evento tap hold, che è la gesture di premo e tengo premuto il dito, che magari di solito si usa per mostrare dei menu, no, che si aprono, eccetera. Anche questa qui è esposta. E io qui faccio semplicemente un reload della pagina. Okay? L'altro accorgimento è quello di eliminare gli eventi quando preventivamente ad agganciarli, perché nel caso in cui la pagina venga visualizzata due volte, altrimenti partono due volte quel codice là. Okay? Il risultato questa volta non ve lo posso far vedere ovviamente dal computer, ma lo guardiamo dal telefono. Che si vede male, però magari prende l'idea. Allora vado sulla pagina delle tracks, in carica, vedete, posso scrollare, non so quanto si veda, però più o meno prende l'idea. Apro il mostarda, faccio così, ok, carino, perfetto. Beh, contento che vi piaccia. Benissimo. Ultima cosa che vi vorrei mostrare è l'enhancement che dà JQM sui controlli tipo di una forma, no? Quindi controlli di input. Perché anche lì è un po', di solito un po' problematico lavorarci su, cioè realizzare dei controlli che siano facilmente fruibili da un device mobile. Allora, io qui ho realizzato una pagina di login dove tipicamente cosa facciamo? Mettiamo un cioè codice che scriverei, dovrebbe essere una cosa di questo tipo, label for email per esempio, email due punti, e qui mettiamo un input type uguale email e HTML5. Possiamo mettere per esempio il placeholder uguale email. Bene, facciamo anche un altro input che chiamiamo password. Ok, questa è una tipica form di inserimento dati, ma anche il tag form, eccetera, ma adesso non formalizziamoci su questo. Ok, bene, altra feature di JQM. Wrappo tutta la form in un div, tanto di solito non fa male, ok, che ha data role uguale field contain. Ok? Salvo e guardiamo cosa accade sulla form. Prendo il device, vediamo se riesco a farvelo vedere da qua. Allora, vado qui, form di login. Non so, non si vedono tanto, ma forse così un pochino. Ok, si vedono email, eccetera, no? con i placeholder, no? Perfetto. Il fatto di averlo wrappato dentro field contain, cosa mi dà in più? Mi dà che se l'utente sta visualizzando il sito così, adesso lo vedrete al contrario, speriamo non vi venga il mal di mare, però non riesco a farlo vedere. Ah, forse, eccolo. Ah, qui non ho messo correttamente il riferimento. Aspettate che lo sistemiamo. Label for password, sì, mancano gli ID. Questo è id uguale email e questo qua è id uguale password. Ok, scusate, ricarico. Perfetto. Quindi, Nel caso in cui l'utente lo visualizzi in landscape, vedete come si allineano i controlli con le label di lato, si leggono appena, però le label sono di lato e i controlli sulla destra. Se invece sono in modalità portrait, le label vengono messe sopra. Okay? Questo viene perché così resta più spazio per le text box. Okay? E questo è già un'ulteriore facility che può risultare molto comoda. Una form complessa tipicamente ha tante altre informazioni, ve lo faccio vedere proprio velocemente. Io qui ho messo, per esempio, un paio di radio button, ok, all'interno di un field set. Ho messo un select, ok, e un input type uguale submit alla fine. Qual è l'effetto di tutto questo? Vi faccio notare, il field set che racchiude i radio button ha il data role uguale control group, poi comunque sono tutti dettagli che vi potete guardare comodamente scaricando l'esempio, e il risultato di questo markup è qualcosa di questo tipo. Ok, email, password, questi sono dei button cliccabili. Qui adesso sul telefono in realtà viene gestito come la select nativa, quella che va a tutto schermo, eccetera, però comunque c'è un bel pulsantone grosso che è facile da premere, non è solo la select striminzita dell'HTML. Ok? E il button bello grosso e ciccione, che così non possiamo sbagliarci. Ok, quindi anche enhancements dal punto di vista delle form. Ultimissima cosa, tutto quello che abbiamo visto è stato realizzato davvero in maniera semplice, però c'è tanto lavoro che viene fatto dal framework, no? Giusto? Solo che si corre un grosso rischio, cioè che tutti i siti fatti con JQM sembrino uguali, perché alla fine i button sono quelli, l'intestazione è quella lì, i colori magari sì li possiamo cambiare, però il look più o meno quello là. In realtà è possibile davvero personalizzare tantissimo del look del sito, lasciando inalterate solo le funzionalità fondamentali, o addirittura attivare le funzionalità fondamentali tipo navigazione, Ajax, eccetera, da codice JavaScript. Ok, quindi skin nostra, completamente nostra, codice JavaScript che chiama le funzionalità di jQuery Mobile, per dirne una. Quindi davvero si può andare a qualsiasi livello di dettaglio. Questo è uno sviluppo per forza di cose RAD, quindi non ci siamo spinti fino a quel punto. Esiste un tool il cui link è pubblicato proprio sul sito, un tool online che permette, sul sito di jQuery Mobile, che permette di generare graficamente la skin per il nostro sito web. Cioè praticamente io sono lì che vedo tutto un esempio di controlli, le pagine come vengono fuori, e cambio i colori, cambio di quanto devono essere arrotondati i bordi, tutta una serie di robe, e alla fine mi fa scaricare il CSS. Ok? Che è veramente utile e comodo. Però comunque poi alla fine è markup normale, quindi lo possiamo dare in pasta a un grafico e si può divertire quanto vuole. Quindi, concludendo, paio di link utili, questo è il sito dove trovate documentazione, eccetera, altrimenti potete installarlo comunque con NuGet. Questo è il Team Roller, cioè questo tool di cui vi ho appena parlato. L'indirizzo è jQueryMobile.com/teamroller, che potete utilizzare per personalizzare al massimo il vostro sito web mobile. E niente, due piccolo messaggio promozionale sui nostri libri, se vi interessano. E materiale domani, se avete bisogno, visto che ho rubato 10 minuti di domande, eccetera. C'è tempo?
C'è il break.
Perfetto. Allora non ho rubato. Vi ho rubato a voi.